libro di Neemia. Neemia, alleluia. Leggeremo al capitolo 1, primo versetto del libro di Neemia. Te la gloria, Signore. Parole di Neemia, figlio di Acalia. Nel mese di Chisleu del 20° anno, mentre mi trovavo nel castello di Susa, Anani, un mio fratello, e alcuni altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, i superstiti della deportazione, riguardo a Gerusalemme. E quelli mi risposero: i superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in gran miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Quando udì queste parole, mi misi seduto, piansi, e per molti giorni fui in grande tristezza. Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo e dissi: o Signore Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti, siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso giorno e notte per i figli di Israele, i tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele, perché abbiamo peccato contro di te, abbiamo peccato io e la casa di mio padre, abbiamo agito da malvagi contro di te e non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che tu hai dato a Mosè, tuo servo. Ricordati della parola che ordinasti al tuo servo Mosè di pronunciare: se sarete infedeli io vi disperderò fra i popoli. Ma se tornerete a me e osserverete i miei comandamenti e li metterete in pratica, anche se sarete dispersi negli estremi confini del mondo, io di là vi raccoglierò e vi ricondurrò al luogo che ho scelto per farne la dimora del mio nome. Essi sono tuoi servi, tuo popolo. Tu li hai salvati con la tua grande potenza e con la tua forte mano. Signore, te ne prego, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi che vogliono temere il tuo nome, e concedi oggi, ti prego, successo al tuo servo e fa che egli trovi pietà presso quest'uomo. A quel tempo io ero coppiere del re. Accomodatevi. Neemia, questo servo di Dio, che si trovava alla corte del re Artaserse, presso il quale svolgeva un importante incarico, quello di coppiere. Cioè, la sua mansione consisteva nel versare il vino per il re, ma nel versarlo dopo averlo assaggiato lui, per sventare eventuali tentativi di avvelenamento. Lui era un po' una guardia del corpo, ma doveva controllare le sue bevande, in modo particolare il vino. E nell'antichità aveva un ruolo importante, anche perché fungeva da consigliere del re e poteva avere anche altri compiti. Ma mentre si trovava lì da Artaserse per svolgere il suo servizio, a Susan arrivarono degli uomini da Giuda, fra i quali c'era un certo Anani. Gli studiosi dicono molto probabilmente era fratello di Neemia, o quantomeno un parente. Comunque doveva essere una persona molto a lui vicina. Non ci viene detto il motivo del loro viaggio. Qualcuno ha pensato si trattasse di ragioni di carattere familiare, oppure che si trattasse di una vera e propria ambasciata da rivolgere in modo specifico al colpiere del re per metterlo a conoscenza delle condizioni di Gerusalemme. Abbiamo letto che nella parola di Dio che quando Neemia udì queste parole, lui stesso dice: mi misi seduto, piansi e per molti giorni fui in grande tristezza, digiunai e pregai. Stasera, con l'aiuto dello Spirito Santo, vi voglio partecipare nella figura di Neemia le attitudini di un uomo di Dio. Credo che il Signore si aspetta da tutti noi che noi siamo degli uomini e delle donne di Dio. C'è grande bisogno nelle chiese che siano frequentate non soltanto da credenti nel senso che fanno parte di una denominazione religiosa, ma da uomini e donne di Dio. E una delle attitudini di questo uomo di Dio è la sua abnegazione. Lui espletava un incarico importante presso Artaserse I Longimano, sicuramente stimato dal re, aveva anche una vita sicuramente anche molto comoda, una vita sicura per quei tempi, fastosa anche perché era nel palazzo reale. Avrebbe anche potuto disinteressarsi dello stato in cui si trovava, versava Gerusalemme e i suoi fratelli che lì abitavano, ma egli non si dimostra distaccato, non si dimostra indifferente. Quando noi viviamo vicino al Signore, perché per essere uomini di Dio e donne di Dio dobbiamo stare vicino al Signore, una delle cose che si manifesta nella nostra vita, riusciamo a vedere dentro di noi, è che non siamo indifferenti e distaccati verso i bisogni del popolo del Signore. Appena vide i suoi connazionali, li interrogò. Quelli erano andati a portare l'ambasciata, ma prima che loro parlassero, fu lui a interrogarli. Li interrogò sulle condizioni della sua patria. Voleva sapere come stavano le cose a Gerusalemme. Non gli bastava soltanto contentarsi del fatto che lui stava bene. Lui voleva che i suoi fratelli stessero bene. E questo ci dimostra che l'interesse che Neemia aveva per la sua patria, per la sua nazione, per i suoi fratelli, per Gerusalemme, fu il suo un vero e proprio interrogatorio. È possibile immaginare anche con quanta anche curiosità, ansia, rivolse le sue domande a quei giudei. Forse all'inizio nella speranza di ricevere buone notizie. Sembra di intravedere in quest'uomo di Dio i sentimenti che vengono espressi in un salmo nell'Antico Testamento sempre. Quando nel Salmo 137 il salmista dice: come potremmo noi cantare le canzoni del Signore in terra straniera? Se io ti dimentico, o Gerusalemme, dimentichi la mia destra le sue funzioni, resti la mia lingua attaccata al palato, se io non mi ricordo di te, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia allegrezza. Questi sono sempre i sentimenti che hanno animato gli uomini e le donne di Dio. Gerusalemme è al di sopra di ogni mia allegrezza. Gerusalemme viene prima delle cose che questa vita mi potrebbero fare felice e contento, cioè l'opera di Dio, il bene della casa del Signore, il bene dei nostri fratelli, la prosperità del popolo del Signore, dobbiamo metterla sempre prima di ogni altra cosa. E se non è prima di ogni altra cosa, c'è qualcosa che non funziona bene nella nostra vita. Neemia non rimase tranquillo. I suoi pensieri erano rivolti al popolo del Signore, ai suoi fratelli. Pianse, rimase seduto per parecchi giorni. E per parecchi giorni fu in grande tristezza. Accompagnò la sua preghiera al digiuno, proprio per non interromperla in quei giorni che cercò il Signore. E sembra di vedere in questo anche quello che dice il Nuovo Testamento, quando l'Apostolo Paolo consiglia: non facendo nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno di voi con umiltà, stimando gli altri più di se stesso, avendo ciascun di voi riguardo non alle cose proprie, ma anche a quelle degli altri, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Gloria a Gesù. Signore, ci aiuti, abbia pietà di noi e possa mettere nei nostri cuori lo stesso sentimento che è stato in Gesù, lo stesso sentimento che è stato anche in questo servo di Dio, Neemia, che, ripeto, nonostante stesse bene, si ricordò che c'era un popolo, dei fratelli, aveva il senso della famiglia, aveva il senso della patria. Ce l'hai tu il senso della famiglia? Senti che i fratelli in Cristo sono i tuoi fratelli, sono quelli che come te sono stati lavati e riscattati col prezioso sangue dell'agnello. Lui sentiva il bisogno di interessarsi degli altri. E Neemia ricevette un resoconto raccapricciante. I superstiti della cattività sono là, nella provincia, in gran miseria, nell'obbrobrio. Le mura di Gerusalemme restano rotte e le sue porte sono consumate dal fuoco. La condizione dei giudei era sconfortante. È chiaro qui nella descrizione che gli fanno. Nonostante non avessero grandi risorse, erano oberati di tasse anche da parte dei persiani. Inoltre c'era anche il problema dei notabili del popolo che sfruttavano i loro fratelli più poveri. La situazione era gravissima. Anche le condizioni della città di Gerusalemme erano gravi. Le sue mura erano rotte, le porte erano consumate dal fuoco. E nel fatto che Neemia si siede triste, vediamo anche la sua sensibilità. C'aveva un cuore tenero Neemia. Signore, dacci un cuore tenero pure a noi. Togli il cuore di pietra che a volte alberghiamo dentro di noi e dacci un cuore di carne, un cuore che si commuove, un cuore che è pronto a comprendere i bisogni degli altri, di quelli che ci stanno vicino. Egli condivide in prima persona il dolore che stanno provando i suoi fratelli. Aveva realizzato quello che dirà Paolo tanti anni più tardi, di rallegrarci con quelli che si rallegrano e di piangere con quelli che piangono. Il suo amore è vivo per il suo popolo, che si trovava nella vergogna più totale, nella miseria, per la città di Dio, per le mura di Gerusalemme, il disonore che questa situazione dava al nome stesso del Signore, perché Gerusalemme distrutta, Gerusalemme con le mura abbattute nel fuoco, era anche un disonore per il Signore. Tra i pagani anticamente c'era una convinzione: se io attaccavo col mio esercito un altro popolo e lo vincevo, in realtà non avevo vinto soltanto quel popolo, avevo vinto pure gli dèi del popolo sconfitto. E allora c'era la convinzione, forse tra i persiani, che i babilonesi prima, che avendo distrutto Gerusalemme avessero vinto anche Yahweh. Quindi anche il nome del Signore era disonorato. Neemia ci teneva al suo popolo, ci teneva ai suoi fratelli, ci teneva alle mura, ci teneva alle porte, ma ci teneva soprattutto al nome del Signore. Quando noi amiamo il Signore, amiamo il suo popolo e siamo sensibili, siamo uomini di Dio, ecco le attitudini e le caratteristiche di un uomo di Dio, di una donna di Dio. Un uomo di Dio, una donna di Dio ci tengono al nome del Signore più che del proprio nome. Tante volte abbiamo cura di proteggere la nostra immagine, il nostro nome, il nostro cognome, la nostra famiglia deve essere importante. Guai se ci toccano la nostra famiglia, è una cosa. Chi tra noi non difende la propria famiglia? Ma prima di tutto, prima di difendere noi stessi e le nostre famiglie, dovremmo aver cura di difendere il nome del Signore. Il nome del Signore era più importante di tutti per Noemia. La sensibilità spirituale è un'attitudine che aveva questo servo di Dio, è necessario che la ricerchiamo pure noi, per comprendere anche il dolore degli altri, il dolore anche e anche le tristi condizioni nelle quali gli altri versano in certi momenti della propria vita. La vita è una ruota che gira e tante volte ci sono cose che noi non ci toccano, ma toccano gli altri, e quando toccano gli altri vogliamo simpatizzare con i problemi degli altri, perché quella stessa ruota un giorno potrebbe toccare noi, e con lo stesso amore con il quale vorremmo essere trattati dobbiamo imparare a trattare gli altri. Gesù stesso dimostrò sensibilità profonda quando, vedendo piangere Maria e poi Marta, Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Poi vanno davanti alla tomba di Lazzaro e dice la Bibbia che Gesù davanti alla tomba di Lazzaro fremé nello spirito, si conturbò e pianse. Certe volte pensiamo che, e ci sono alcuni pure che lo dicono, l'ho sentito a volte, se uno piange dimostra debolezza, se uno piange dimostra di non essere un leader. Ho sentito pure queste cose, ma quando mai? C'è un leader che è più grande di Gesù? Gesù pianse, Gesù si commuoveva, Gesù sapeva simpatizzare con i problemi degli altri. E la Bibbia ci fa vedere anche la devozione di Neemia. Ricevute le tristi notizie, fa cordoglio, ma soprattutto, oltre che fare cordoglio e piangere, pregò dinanzi all'Iddio del cielo. Perché, fratelli e sorelle care, noi i problemi come li risolviamo? Li risolviamo pregando l'Iddio del cielo. Neemia l'aveva capito, e se voi leggete con calma questo libro a casa vostra, scoprirete che ci sono tanti momenti difficili nella vita di Neemia, nella ricostruzione che egli cerca di fare delle mura di Gerusalemme. E abbiamo visto anche oggi pomeriggio alla preghiera che i vari Sanballat, Tobia, ma poi se ne aggiunsero altri, Geshem l'arabo, e poi gli Asdodei, gli arabi stessi, gli Ammoniti. Cioè, più andava avanti nella ricostruzione, più si aggiungevano altri nemici. Ma lui che fa? Tutte le volte che incontrava una difficoltà, pregava. Mi piace ricordare quello che fece Gesù. Abbiamo letto qualche settimana fa che, essendo in agonia, pregava vieppiù intensamente. Più aumentava il dolore, più aumentava la lotta e più Gesù pregava. E Neemia, più incontrava ostacoli, più cercava la faccia del Signore. È vero, fa cordoglio, piange, è commosso, è sensibile per i bisogni di Gerusalemme, però ha capito una cosa importante che ci trasmette pure a noi, ed è bello questa, è bella questa attitudine di questo servo di Dio, che vogliamo imparare stasera, la sua devozione. Cioè, non basta soltanto piangere, non basta soltanto commuoversi, poi bisogna trovare le soluzioni, e la nostra soluzione noi la troviamo sempre ai piedi della croce. Non è inutile che ci dimeniamo di qua e di là, ci dibattiamo. La soluzione la troviamo ai piedi del Signore. Se non preghi, Dio non ti può illuminare. Se non preghi, il Signore non ti può rispondere. Se non preghi, il Signore non ti può aprire la mente per comprendere certe cose. Ed egli si rivolse al suo Dio, che sapeva essere il creatore e colui che abita nel cielo. L'Iddio del cielo lo chiama. E a lui confidò tutta la sua amarezza, tutta la sua tristezza, tutto il suo dolore. Ce n'hai amarezza stasera? Ce n'hai amarezza? Ce n'hai tristezza? Quante volte veniamo in chiesa anche con profonda amarezza, con della tristezza nel cuore, con grande dolore? Ma non te ne tornare a casa con l'amarezza. Permetti che il Signore ti addolcisca. Non te ne tornare a casa col dolore, mettilo ai piedi di Gesù. Non te ne tornare a casa con la tristezza nel cuore, permetti allo Spirito Santo di consolarti. Perché Neemia aveva compreso che non bastava soltanto piangere, commuoversi, essere triste, ma poi bisogna trovare le soluzioni, e la soluzione è la preghiera. La soluzione è quando te pieghiamo le ginocchia davanti al Signore. La soluzione è quando noi ci umiliamo sotto la potente mano di Dio, e mentre ci abbassiamo Lui ci innalza. Lui era un uomo di preghiera, una persona che viveva in costante comunione con Dio, e questa è stata la vittoria della sua vita, la sua vita di preghiera. E guardate come la Bibbia ce lo mostra. Riconosce prima di tutto la sovranità di Dio. Lo chiama l'Iddio del cielo. Aveva le idee chiare. Era una persona, diremmo anche noi oggi, teologicamente preparato. Studiava le scritture. Aveva non una visione vaga di chi fosse Dio. Sapeva bene chi era Dio in base alle scritture, alla parola del Signore. Dio è sovrano, Dio è l'Iddio del cielo. Cioè colui che è al di sopra di ogni cosa, che governa. Ci credi che il Signore è l'Iddio del cielo? Ci credi che il Signore è seduto su un trono alto, molto elevato, come lo vide il profeta Isaia, e ha il controllo di ogni cosa? Nonostante le difficoltà, gli attacchi dei nemici, i vari Sanballat e Tobia, lui aveva la convinzione e prega il Signore che è l'Iddio del cielo. E che lui dalla sopra vede le cose meglio di come le vediamo io e te. Ha una visuale maggiore, un orizzonte più largo, e può vedere le cose meglio di noi. E i nostri pensieri non sono i suoi pensieri, dice la Bibbia. Le nostre vie non sono le sue. Come il cielo è alto al di sopra della terra, così è distante la nostra visione dalla visione del Signore. Poi lo chiama grande, Dio grande, e quindi aveva l'idea anche della sua onnipotenza, non soltanto della sua sovranità. Capiva e sapeva, ecco perché pregava così Neemia, che il Signore poteva fare ogni cosa. Tu ci credi che Dio può fare ogni cosa? Perché se viene a pregare e non ci credi che Dio può fare ogni cosa, che prega a fare? Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il premiatore di quelli che lo cercano. E io voglio avere fede nel Signore stasera, che se lo prego Dio mi risponde, che se lo cerco Lui mi premia, e che Lui è l'Iddio onnipotente. E poi lo chiama Dio tremendo, riferendosi alla sua santità, che incute timore riverenziale, non paura, non paura, timore riverenziale. Ci parla della sua purezza, della sua perfezione assoluta. E mentre Neemia diceva questo, sapeva anche molto bene: sì, Signore, Tu sei puro, Tu sei santo, ma io sono anche un peccatore. Riconosceva Neemia tutta la bruttura della sua vita. E non so se avete notato nella sua preghiera, lui confessa i peccati miei e dei miei padri. Certe volte, quando sbagliamo, per tirarci una scusa dalle labbra, ce la devono tirare con le tenaglie. Come dico spesso io, ci sono alcuni che dicono: ho sbagliato ma, ho sbagliato però. E invece Neemia, guardate quanto è bello come servo di Dio. Dice: Signore, abbiamo peccato io e la casa di mio padre. Confessa i peccati del popolo e si prende lui forse colpe che manca aveva. Perché riconosce davanti alla santità di Dio che siamo tutti, come siamo tutti, fratelli, come un panno sporco. Quando diciamo di essere giusti, quando diciamo che siamo a posto, davanti alla sua santità siamo tutti come un panno sporco. Io spero che non ci sia nessuno in questa sera tra di noi, non ci sia nessuno che chiude il cuore, che dica: ma sì, parla, tanto a me questa cosa non riguarda, io sono a posto. Perché guarda che non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Chi si sente a posto, chi si sente che è giusto, chi si sente che non ha bisogno nemmeno di Dio, non potrà mai vedere la mano del Signore nella sua vita. Ma se tu invece ti umili davanti al Signore e dici: Signore, io ho sbagliato, io e la casa di mio padre, noi abbiamo sbagliato, noi siamo venuti meno, e davanti alla tua santità, alla tua giustizia, che ti devo dire, Signore? E poi dice che mantieni il patto e la misericordia con quelli che ti amano. E allora qui Neemia ci fa vedere che aveva anche un'idea chiara della fedeltà del Signore. Sì, sapeva Neemia che Dio è fedele. Tu ci credi che Dio è fedele? È fedele il Signore, cioè non viene meno. Noi veniamo meno in tante cose, ma Lui non verrà mai meno. E anche quando siamo infedeli, dice la Bibbia che Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Quante volte io e te siamo venuti meno nel percorso del nostro cammino cristiano? Eppure, quando siamo andati a pregarlo, Lui che ha fatto? Si è girato dall'altra parte? No. Quando siamo andati a umiliarci un'altra volta davanti a Lui, il Signore ci ha accolto, perché Lui rimane fedele. Se lo rinnegheremo, Egli ci rinnegherà. Ma quando veniamo meno, perché il Signore lo sa che siamo polvere, il Signore lo sa che siamo un vapore, quando veniamo meno, il Signore è subito pronto a venirci incontro. Che bello, che bella questa preghiera di Neemia. Signore, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e la misericordia con quelli che ti amano. E a me piace stasera considerare che abbiamo un Dio che tra le altre cose, oltre che santo, oltre che giusto, oltre che onnipotente, oltre che sovrano, è anche lì Dio fedele, che non verrà mai meno nella nostra vita. Fratelli, vogliamo mantenere noi questi sentimenti nel nostro cuore? Vogliamo mantenere questo sentimento di abnegazione come Neemia? Vogliamo mantenere questo sentimento di sensibilità verso i bisogni del popolo del Signore? Perché se non abbiamo questi sentimenti non potremo mai fare qualcosa di bello e di bene per il popolo di Dio. Ma vogliamo anche avere una vita di preghiera costante. Io mi auguro che quanti siamo venuti oggi non ci siamo fatti la scorpacciata per non pregare più per un mese. Che dite? Io spero che quanti siamo venuti oggi a questa giornata di preghiera prendiamo la nostra agendina e domani ci metteremo un orario nel quale in mezzo a tutti i nostri appuntamenti abbiamo quello di incontrare il Signore. Ce l'hai un appuntamento giornaliero in cui incontri il Signore? Abbiamo questo da fare, quell'altro da fare, quell'altro da fare, tante cose da fare. Ma in mezzo a tutte le cose da fare devi avere il tuo appuntamento quotidiano con Dio, in cui tu parli al Signore e Dio parla al tuo cuore. Tu parli attraverso la preghiera e Lui ti parla attraverso la scrittura che leggi tutti i giorni. Altrimenti saremo sempre un popolo debole, un popolo malaticcio, un popolo che tira a campare, un popolo che non è forte nelle vie del Signore. Un popolo che si lascia vincere facilmente dalla tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Dobbiamo pregare, dobbiamo vegliare affinché non cadiamo in tentazione. Siano le tue orecchie attente, i tuoi occhi aperti, dice Neemia, e ascolta la preghiera del tuo servo, la quale io faccio adesso dinanzi a te, giorno e notte per i figli di Israele. Quale amore che c'era nel cuore di questo servo di Dio. Mi ricordo di quello che diceva l'apostolo Paolo a proposito di un suo collaboratore, che lo cita così: egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere. Lottiamo sempre noi nelle nostre preghiere per il popolo di Dio. E qui Neemia dice la parola del Signore che elevava questa preghiera al Signore giorno e notte. Tante volte siamo presi dal nostro egoismo e pensiamo soltanto a noi, alla mia famiglia, le mie cose, la mia casa, i miei figli, il mio lavoro. Oh, non sto dicendo che questo è sbagliato, ma tu fai parte di un corpo, fai parte di una chiesa. Non sei una persona da vivere nell'isolamento per i fatti tuoi. Fai parte di una chiesa e quindi devi essere sensibile anche ai bisogni degli altri. Ti sei mai chiesto se c'è qualcuno che si trova nel bisogno? Ci siamo mai chiesti se c'è qualcuno che può essere in difficoltà? Quante volte durante la giornata elevi una preghiera al Signore per i tuoi fratelli? E diciamo la verità, fratelli, diciamo la verità. Quante volte viene qualcuno: fratello, prega per me. Amen, amen. L'abbiamo fatto. Certe volte quell'amen è un modo per toglierci la persona di mezzo ai piedi. Non mi scocciare. Amen, amen. Si va bene, così quello non ce lo chiede più. Ma poi, obiettivamente, onestamente, non mi date la risposta. L'abbiamo fatto veramente. Quando siamo tornati a casa abbiamo pregato. Forse non abbiamo pregato manco per noi. Neemia pregava per i suoi fratelli, perché gli avevano detto che le porte di Gerusalemme erano consumate dal fuoco. Gli avevano detto che le mura erano a terra. Gli avevano detto che era tutto in rovina. E gli avevano detto che per questo motivo il nome del Signore non era onorato. Neemia non stava nella pelle, il nome del Signore, i miei fratelli. E pregava giorno e notte. Noi preghiamo giorno e notte. Preghiamo almeno di giorno. Preghiamo almeno un'ora. Preghiamo almeno mezz'ora. Quanto tempo della nostra giornata navighiamo su internet? Quanto tempo stiamo ai piedi del Signore? Quanto tempo durante la giornata whatsappiamo? Cronometratelo. Quanto tempo whatsappiamo con Dio? Eh? Quanti messaggi mandiamo al Signore? Quanti messaggi Dio manda a noi? Ce l'abbiamo sto tempo? E non solo questo. Sto concludendo. Confessando i peccati dei figli di Israele, peccati che noi abbiamo commesso contro di te. Era una confessione, ho detto prima, umile, quella di Neemia, che confessava i peccati suoi, lui dice. Ma non so dirvi se veramente lui aveva fatto qualche cosa per meritarsi quella deportazione. Però lui si mette in mezzo. Signore, perdonami, prima a me. Ma è anche sincera. Noi ci siamo condotti malvagiamente contro di te e non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che desti a Mosè tuo servo. Perché un servo di Dio, ricordatevelo sempre, un servo di Dio non cerca mai di giustificarsi. Lo ripeto, un servo di Dio non cerca mai di giustificarsi. Dobbiamo essere obiettivi, dobbiamo essere sinceri, dobbiamo riconoscere i nostri errori quando li facciamo. E per servo di Dio non intendo solo il pastore, ripeto, intendo tutti noi, tanto più i pastori. I servi di Dio non dobbiamo mai cercare di giustificarci, mai. Dobbiamo essere obiettivi e sinceri, perché siamo l'esempio del gregge e il gregge ci guarda. Una confessione sincera, e concludo, e alla fine di tutto questo ci sono le promesse divine. Ricordati della tua parola che ordinasti a Mosè tuo servo. Se sarete infedeli, io vi disperderò fra i popoli, ma se tornerete a me e osserverete i miei comandamenti e li metterete in pratica, anche quando i vostri dispersi fossero agli estremi confini del mondo, io di lì vi raccoglierò. La preghiera di Neemia è bella anche per un altro motivo, perché conosce le promesse del Signore, sa cosa comporta trasgredire alla parola di Dio, e lo vogliamo ricordare pure noi, che non è che fa tutto brodo, fratelli. Se noi non onoriamo il Signore, Dio non ci onora. Se voi, dice Mosè, sarete infedeli, io vi disperderò tra i popoli. Ed è successo. Ed è successo. Però sapeva pure Neemia. Però, Signore, la tua parola dice pure che se noi torniamo a te, anche se siamo dispersi agli estremi confini della terra, tu ci prendi e ci riporti là. Ed è successo pure questo. Gloria al nome di Gesù. Il 14 maggio del 1948 è rinato lo Stato di Israele. La promessa si è adempiuta. Avevano imparato un'importante lezione, ne dovranno imparare qualche altra. Un giorno riconosceranno Gesù come Messia, ancora non l'hanno fatto, ma grazie a Dio qualche lezione l'hanno imparata. La parola del Signore si è adempiuta, la parola del Signore si è realizzata. E Neemia che cosa ci insegna? Ci insegna che è importante aggrapparsi alle promesse di Dio. Se Dio ti ha fatto una promessa, aggrappati a quella promessa e tieniti forte. Se Dio ti ha parlato di qualche cosa, continua a confidare nel Signore, perché Dio fa le promesse e le mantiene pure. è quello che c'è scritto nella Bibbia, si realizzerà. Se il Signore dice, io, se voi vi comportate male, vi correggerò come un padre corregge i figli, succede. Ma dice pure, se voi tornate a me, io vi benedirò. E allora vogliamo prendere anche a volo queste promesse del Signore. Chissà, forse c'è qualcuno stasera che si è lasciato andare, che ha pensato che i comandamenti di Dio, fare la volontà del Signore, non era molto importante. E nel tempo si è accorto che la vita spirituale è scemata, che non sente più la presenza del Signore come la sentiva un tempo, non riesce più a vivere una vita piena di entusiasmo nelle vie del Signore. Come possiamo fare per recuperare quello che abbiamo perso? Prendiamo delle parole, dice la Bibbia. Prendete delle parole e tornate a me. Quando anche i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, io li farò diventare bianchi come la neve. Prendi delle parole, prendele dentro il tuo cuore, non te le devo dire io. Prendili nella sincerità del tuo cuore e torniamo al Signore stasera. E come Neemia vogliamo dire, Signore, io voglio essere un uomo di Dio, un servo tuo. Voglio essere una tua servente, Signore. Voglio fare la tua volontà, Signore. Voglio pregarti con tutto il cuore. Voglio pregarti per i miei fratelli. Voglio pregarti per quelli che si trovano nel bisogno. Voglio avere un cuore secondo il tuo cuore. Signore, toglimi il cuore duro che a volte c'è nella mia vita. Dammi un cuore di carne, togli il cuore di pietra. E aiutami, Signore, a fare la tua volontà. E a fare anche la preghiera giusta, una preghiera che si umilia. Una preghiera che confessa i propri peccati. Una preghiera che non si giustifica. Fratelli, noi non ci dobbiamo giustificare, è il Signore che ci deve giustificare. Noi ci dobbiamo umiliare, è Lui poi che ci giustifica e ci lava col suo sangue prezioso. Gloria al nome di Gesù. E Neemia è un uomo intelligente, si aggrappa alle promesse del Signore. Signore, io so che se tu però vedi il popolo che si converte e torna a te, tu lo perdonerai, Signore, e lo farai tornare dall'estremità della terra. Sì, se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome prega, si umilia, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, perché a volte il popolo del Signore fa delle cose malvagie. Il popolo del Signore a volte si allontana dalla grazia di Dio ed è peggio di quelli del mondo, senza offesa per nessuno. Quando noi non stiamo vicino al Signore siamo peggio di quelli del mondo, peggio. Riusciamo a fare delle cose peggio di quelli degli altri. Si converte il mio popolo dalle sue vie malvagie. Si converte il mio popolo dalle sue vie malvagie. Il mio popolo dalle sue vie malvagie. Fratelli, questa parola è per noi. Ci sono delle cose che noi dobbiamo valutare nella nostra vita. Fermarci e tornare indietro. Dio ci manda degli avvertimenti. Ci sono degli allarmi, dei campanelli. Dobbiamo tornare indietro dalle nostre vie malvagie. Allora io lo perdonerò dal cielo, guarirò il suo paese, perdonerò i suoi peccati. Gloria al nome di Gesù. Quante promesse il Signore ha preparato per noi. Ma ci sono delle cose che dobbiamo fare noi. Non pensiamo che certe cose le devono fare quelli del mondo. Certe cose le dobbiamo fare noi. Noi. Perché a volte noi che abbiamo la conoscenza trasgrediamo più di quelli che non ce l'hanno. E allora ci dobbiamo esaminare. Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio, è scritto nel Salmo 46. Ci sono dei momenti della nostra vita che dobbiamo tirare il freno a mano spirituale e analizzare la nostra vita, se stiamo facendo la volontà del Signore. Neemia prega nel modo giusto. Signore, noi abbiamo sbagliato, abbiamo fatto delle cose sbagliate e io lo confesso, il primo sono io e la casa di mio padre. Però, Signore, Tu sei buono e Tu ci hai detto pure che se noi torniamo a Te, anche se siamo lontani migliaia di chilometri, Tu nella Tua grande misericordia ci fai ritornare. E, Signore, noi allora stasera torniamo a Te. Vogliamo tornare al Signore con tutto il cuore. Vogliamo umiliarci davanti a Dio. Forse c'è qualcuno che per il suo peccato si è allontanato anni luce lontano dalla presenza di Dio. Forse c'è qualcuno che non sente più la presenza del Signore. Forse c'è qualcuno che non parla in altre lingue più da tanto tempo. Ma si ricorda, una volta io ero battezzato, ho parlato, ma da quanto tempo non parli più in altre lingue? Da quanto tempo non senti la potenza del Signore nella tua vita? Perché non riesci a fare più una testimonianza, non riesci ad evangelizzare un'anima, non riesci a innalzare una preghiera. Non puoi vivere solo di ricordi di 50 anni, 60 anni, 30 anni, 20 anni fa. Oggi è il tempo della salvezza, è oggi il giorno di vivere un risveglio potente che manda il Signore dal cielo. Signore, se noi torniamo a te, io credo che tu onorerai le tue promesse. Vogliamo tornare al Signore? Inginocchiamoci nella presenza di Dio.